Bauman, Adorno e la globalizzazione. Cosa è rimasto oggi dell'illuminismo? In cosa il nostro mondo ne è la radicale negazione? Quale il senso, nell'epoca della globalizzazione, del messaggio nella bottiglia di Adorno? Quale l'attualità del suo precetto di redimere le speranze del passato? Di Zygmunt Bauman, da Micromega, novembre 2003. 1. Nel secolo dell'illuminismo, scrive Peter Gay nel suo ampio compendio delle idee che hanno assistito alla nascita del nostro bizzarro e incomparabile modo di vivere che va sotto il nome di modernità, la paura dei cambiamenti, fino ad allora quasi universale, cedeva alla paura della stagnazione. La parola innovazione, tradizionalmente ed efficacemente ingiuriosa, diventava una parola di elogio. Ora non c'era più ragione di temere i cambiamenti, dato che si avvertiva, almeno nei saloni parigini e nei caffè londinesi dove si incontravano i membri della République des Lettres, che nella lotta dell'uomo contro la natura la bilancia del potere cominciava a pendere in direzione dell'uomo. Invece di far presagire un nuovo colpo imprevedibile del fato, il nuovo annunciava un ulteriore passo avanti sulla strada del controllo umano sul destino dell'umanità. Lo stato d'animo del tempo non era la millanteria che cela impotenza, ma una fiducia razionale sull'efficacia dell'azione energica. Azione era il nome del gioco, e dove c'era volontà d'agire sarebbero presto il know-how e gli strumenti. Ora si avvertiva, almeno tra i sapienti e i pensanti, che con un debito sforzo il passaggio dall'esperienza al programma, come scrive Gay, o in altre parole, dalla contemplazione all'azione, dalla teoria alla pratica, da una conoscenza migliore a un mondo migliore, dalla lettura dei disegni della natura a una nuova natura perfezionata, si sarebbe potuto accorciare e accelerare. L'illuminismo è stato il luogo di nascita di quelle che David Hume chiamò scienze morali, sociologia, psicologia, economia politica, educazione moderna, tutte determinate a servire l'imminente era dell'amministrazione in cui gli ufficiali pubblici riformatori si sarebbero trovati in conflitto con corpi e pratiche tradizionali e dove dietro le truppe della laissez-faire marciavano i funzionari della regolamentazione governativa. La medicina era una scienza strategica per ogni vera conoscenza e indicava il modello da seguire per qualsiasi azione venisse intrapresa, qualunque fosse il suo scopo: per prima cosa diagnosticare il male, poi pianificare una terapia, applicarla e risanare il malato, o renderlo persino più sano e più immune alle malattie di quanto non fosse mai stato prima. La medicina, scrive Gay, era la filosofia all'opera, la filosofia era la medicina per l'individuo e per la società. Poco più di due secoli dopo, in un'epoca considerata da un gran numero di osservatori come l'epoca della tarda modernità, Daniel Galvin, descritto da Laura Barton come il decano della tintura per capelli, ci informa che la tintura è diventata parte essenziale della routine di bellezza di una donna, al punto che i capelli senza una tintura sono come una faccia senza trucco. Siamo caramello in una stagione, mogano quella successiva, e continuiamo a ispezionarci le radici per controllare se il nostro colore naturale non stia per caso riaffiorando come muffa, conferma Laura Barton, ammettendo di possedere capelli marroni tinti di marrone. Credo fermamente, come è ovvio, di tingerli con una sfumatura di marrone superiore. E i capelli non sono che una sola delle parti visibili del corpo che esigono di rincorrere i veloci standard della superiorità. Negli ultimi 10 anni il numero dei saloni per le unghie negli Stati Uniti è più che triplicato, mentre il numero degli interventi chirurgici cosmetici è più che raddoppiato, raggiungendo il numero di 6,2 milioni di interventi nel solo 2002. Secondo Apostolos Gaitanas, un chirurgo plastico di Londra, il numero delle operazioni chirurgiche cosmetiche in Gran Bretagna cresce annualmente tra il 10 e il 20%. E non dimentichiamoci della pelle, del naso, della vita, del seno. A proposito della corrente ossessione compulsiva per il reengineering, Richard Sennett scrive: attività perfettamente vitali vengono distrutte o abbandonate, impiegati capaci sono messi sul lastrico invece di essere premiati, semplicemente perché l'organizzazione deve dimostrare al mercato che è in grado di cambiare. Sennett cita Michel Pioret e Charles Sabel, che scrivono di un'altra ossessione corrente, quella della specializzazione flessibile, una strategia di innovazione permanente, l'adattamento a un cambiamento incessante, invece che uno sforzo per controllarlo. E sentite i nostri attuali e prossimi ministri e i loro portavoce, cantano con voci diverse, ma cantano tutti uno stesso motivo, modernizzare, modernizzare, modernizzare. Cambia o muori, tertium non datur. C'è una forte somiglianza di famiglia tra gli eroi di queste storie, che raccontano due periodi separati da oltre 200 anni. Gli eroi di entrambe le storie sono inquieti. Non possono stare fermi. Non sono soddisfatti di quel che c'è, o non lo sono abbastanza per prenderlo così com'è e per consentirgli di restare tale a lungo. Vorrebbero che fosse diverso, vorrebbero che fosse diverso anche se fosse più soddisfacente di quel che è, poiché far sì che le cose siano differenti, tenerle in movimento è l'unica cosa che conta davvero, è il cambiamento, e più ancora la fiducia e la risolutezza nel credere che le cose possano essere cambiate, che tiene viva la speranza nella soddisfazione. E sono doppiamente fiduciosi. Innanzitutto credono che le cose possano essere rese diverse e, in secondo luogo, sono certi che loro possono renderle diverse. Detto questo, occorre notare tra i due insiemi di eroi dissimiglianze altrettanto forti. In particolare, sono tre le differenze principali. Per cominciare, gli eroi della prima storia erano inclini a dirigere le cose. Intendevano amministrare, governare, organizzare, andavano alla ricerca di modi più efficienti di monitorare e controllare il mondo per usarli per trasportare gli uomini, tutti gli uomini, in una condizione di maggiore felicità. La felicità, pensavano, è il prodotto di un mondo ben amministrato, vale a dire della natura non umana modellata in forme più facilmente riconducibili all'uso umano e più favorevoli all'umana felicità, e della natura umana depurata di ciò che è contrario o poco adatto allo stato di felicità. Gli eroi della seconda storia, d'altra parte, non sono particolarmente preoccupati dello stato del mondo. Sembrano piuttosto seguire l'antico precetto, hic Rhodos, hic salta, supponendo che Rhodos non sarà né potrà essere sostituito con un luogo più ospitale per i saltatori, e certamente non con un luogo dove non si ha bisogno di saltare per provare la propria credibilità e il proprio valore. Vedono la felicità come una condizione che lo stato del mondo non può offrire, né come un esito scontato, né come un'impossibilità. L'uscita dallo stato di infelicità non può che passare attraverso un'operazione eseguita da colui che va in cerca della felicità su se stesso, e non condividendo le forze tra i molti che cercano la felicità per dare forma a un mondo migliore, serrando i ranghi e lavorando insieme per renderlo tale. In breve, se la ricerca della felicità deve produrre individui felici, occorre che sia un collettivo per gli eroi della prima storia, e un privato, completamente privato, da intraprendere e attuare individualmente dall'inizio alla fine per gli eroi della seconda. Una seconda differenza. Per gli eroi della prima storia, riparare il mondo esistente o costruirne uno nuovo e migliore era un'impresa con un suo termine. La condizione del mondo dato doveva essere trascesa in modo che un nuovo mondo potesse essere messo al suo posto. ma non semplicemente un altro mondo, ma un mondo che a differenza del precedente rendesse non richiesta e ridondante ogni ulteriore trascendenza. Un mondo perfetto, in altre parole, in uno stato di perfezione, come aveva detto Leon Battista Alberti, ogni cambiamento può volgere soltanto al peggio. L'operazione che avevano in mente gli eroi della prima storia aveva un limite di tempo. L'accelerazione non avrebbe avuto senso a meno che il suo scopo non fosse stato quello di avvicinarsi al momento in cui si sarebbe potuto rallentare e arrivare a un arresto. Gli eroi della seconda storia, d'altra parte, o resistono al pensiero di fermarsi e di trovare da quel momento in avanti uno stato di quiete, oppure non pensano in nessun modo a una linea d'arrivo, concentrando la loro attenzione e i loro sforzi sul passo più vicino, poiché sanno fin troppo bene che non possono sapere e neppure indovinare in anticipo il passo ulteriore che dovranno o desidereranno fare dopo di quello. Per loro stare in movimento non è un'impresa temporanea che raggiungerà infine il proprio scopo cancellando così la propria stessa necessità. L'unico scopo di essere in movimento è restare in movimento. In breve, se per gli eroi della prima storia il cambiamento era un'operazione pensata in vista di certe esigenze, un mezzo per un fine è invece un fine in se stesso per gli eroi della seconda storia, i quali si aspettano di vederlo continuare perpetuamente. Terza differenza. Gli eroi della prima storia volevano indurre, incitare o provocare gli uomini a cambiare. Sgomentati dall'ignavia e dalla povertà d'immaginazione umane, credevano o sospettavano che ci fosse bisogno di molte sollecitazioni per forzare gli uomini a uscire dal loro stato di torpore e ad accettare il cambiamento, e che occorresse incitarli a unirsi allo sforzo per cambiare il mondo. Per gli eroi della seconda storia il torpore, l'inerzia, lo star fermi non sono prospettive da prendersi sul serio. Non hanno bisogno di essere sollecitati, e tantomeno forzati, a cambiare. Non saprebbero neppure come fare a stare con le mani in mano. Perfino il rifiuto di cambiare esige che agiscano. Sono in movimento perché in movimento devono stare. Si muovono perché non possono fermarsi, come le biciclette stanno dritti solo quando corrono, è come se seguissero il precetto di Lewis Carroll, qui vedi, per star fermi bisogna correre più che si può. Ancora un'osservazione. In ciascuna delle due storie, il ruolo degli eroi è stato rivestito da personaggi di tipo diverso. Gli eroi della prima storia erano gli sceneggiatori, i registi, gli istruttori, i direttori di scena. Il nuovo stile di pensiero era riservato per lo più a gente di buona famiglia, a persone coltivate e ai fortunati. Le masse rurali e urbane godevano ben poco del nuovo ordine, spiega Gay. Nella seconda storia, o nella storia della trascendenza umana nella forma in cui tende a essere raccontata oggi, e dovrebbe esserlo, gli eroi sono gli stessi attori, e lo sono tutti, quelli sotto i riflettori e quelli in ombra, gli attori con lunghe battute o le comparse mute. Nel passaggio dalla prima alla seconda storia, gli sceneggiatori e i registi finiscono quasi per scomparire, mentre i direttori di scena diventano più invisibili che mai. Perché ciò è accaduto? Perché nella seconda storia non c'è più spazio per gli eroi della prima, hanno forse fatto sì che il loro lavoro diventasse superfluo? Assistiamo forse a un caso di missione compiuta, per quanto i suoi risultati fossero imprevisti? O forse gli eroi originali si sono disincantati, hanno abbandonato le postazioni missionarie e si sono dati a passatempi più promettenti? O forse ancora si sono mischiati e dissolti nella folla sulla scena così che non è più possibile distinguerli dal resto del cast, e tantomeno metterli al centro della storia? 2. La vita di Theodor Wiesengrund d'Adorno si estende tra i due periodi separati nel tempo ma riuniti nella sua opera di cui narrano le due storie. L'opera di Adorno unisce le due storie. L'idea di Adorno è che la seconda storia, per quanto diversa possa sembrare dalla prima, può essere compresa solo se la prima storia è completamente digerita. Il mondo raccontato dalla seconda storia può essere compreso solo se visto come il seguito del mondo descritto nella prima. Ciò non implica, tuttavia, che la prima storia determini l'imminenza della seconda. Di per sé, la prima storia non permette di dedurre la seconda. Potrebbe avere diversi. La storia non era determinata a compiere le svolte compiute o a seguire l'itinerario seguito. Ma una volta raccontata, il mondo della seconda storia chiede a gran voce che la prima storia venga rivisitata e riconsiderata. La seconda storia rende non soltanto plausibile una revisione della prima, ma la esige. Le due storie hanno senso solo come dialogo. L'opera di Adorno è questo dialogo. Adorno separa le due storie attraverso l'atto della loro unificazione. Il mondo descritto nella seconda storia costituisce un'opposizione radicale, la negazione del mondo raccontato nella prima. Ma questa opposizione radicale viene presentata come l'esito dell'autodistruzione del primo mondo. Quanto più netta è l'opposizione, tanto più chiaro diventa il potenziale distruttivo, e anzi autodistruttivo, del mondo a cui si oppone. Per affrontare e contrastare l'opposizione con qualche speranza di successo, occorre scavare nel potenziale distruttivo che ha rivelato l'opposizione. Per usare le parole di Adorno, non si tratta di conservare il passato, ma di realizzare le sue speranze, speranze ormai messe da parte, dimenticate e forse perdute, e ciò è quel che ogni resistenza dovrebbe implicare necessariamente, dato che nel mondo ritratto dalla seconda storia il passato continua come distruzione del passato. Il passato tende a essere distrutto implacabilmente, sistematicamente, rendendo così la redenzione delle speranze quasi impossibile una volta che gli individui si riducono alla pura successione di presenti puntuali, che non lasciano traccia, o le cui tracce sono per loro oggetto di odio, come irrazionali, superflue, e superate nel senso più letterale. Una volta che gli individui sono ridotti a questo, è improbabile che cerchino una sicurezza nella speranza, cioè in una causa che ha ancora bisogno di consolidarsi nella realtà. Come avrebbe notato Pierre Bourdieu alcuni decenni più tardi, gente che non ha nemmeno un minimo di presa sul proprio presente, e non ce l'ha, data la famigerata volatilità e informità dell'esperienza segmentata in episodi brevi e subito rimpiazzati, non può fare appello al coraggio richiesto per far presa sul futuro. Difficilmente considererà il futuro, notoriamente impenetrabile e capriccioso, come una cassetta di sicurezza abbastanza solida e durevole da immagazzinare e preservare i propri lasciapassare. Lo stato di precarietà, come dice Bourdieu, rende incerto ogni futuro e impedisce così ogni anticipazione razionale, e in particolare non consente quel minimo di speranza nel futuro di cui si ha bisogno per ribellarsi. Attraversando episodi che non sembrano connettersi in una sequenza significativa, e meno che mai prevedibile, l'individuo è incline invece a consegnarsi al collettivo. Quale ricompensa per saltare nel melting pot gli viene promessa la grazia di essere scelto, di appartenere. Persone deboli e paurose si sentono forti se, correndo, si tengono per mano. Quotidianamente umiliato e frustrato, il narcisismo individuale trova un riparo nel narcisismo collettivo, una promessa di sicurezza che può essere soltanto illusoria e quindi è destinata ad essere frustrata, poiché la promessa di un'autostima mediata e compensatoria è avanzata dalla stessa collettività che condiziona l'ammissione alla resa o alla sospensione dell'individualità. Data la loro impotenza individuale, gli individui si espongono a un grado insopportabile di offesa narcisistica se non cercano un'identificazione compensatoria con il potere e la gloria del collettivo. La resa dell'individualità, continuamente recitata e reiterata, è in realtà l'atto ripetitivo in cui le mura degli ostelli pubblici che offrono riparo per una o due notti ai narcisismi individuali, vagabondi e senza tetto, vengono costruite e continuamente ricostruite. Solo la massa delle individualità smesse che vengono scaricate all'entrata fa sì che le mura dell'ostello appaiano sufficientemente solide e sicure da incoraggiare l'ingresso. I rifugi sono immaginati, ma essendo l'immaginazione una facoltà notoriamente capricciosa e volatile, ci sono magre possibilità che un riparo resti a lungo un luogo ricercato da molti. I ripari immaginati sono tutt'altro che naturali o dati. La loro vita è poco più che una successione di momenti di euforia, un miracolo di resurrezione quotidiana senza certezze di continuità. Proprio come coloro che vi cercano una sicurezza, i ripari vivono episodicamente. La loro fragilità e anche la loro dubbia qualifica di garanti della sicurezza, visto che la sicurezza è una condizione che può darsi solo a lungo termine, in quanto include la durata tra i suoi tratti definitori, è nascosta soltanto dalla velocità e dall'opportunismo con cui la folla di quelli in cerca di un riparo corre da un rifugio a un altro, da un episodio di breve durata al successivo. Dai capelli caramello a quelli mogano, o da un pedofilo restituito dal carcere alla comunità a un campo di gente in cerca di asilo progettato troppo vicino casa perché ci si senta a proprio agio. Dagli individui le cui risorse individualmente controllate e gestite sono di gran lunga troppo scarse per riempire il volume necessario a separare la verità da una mera opinione con un qualche grado di sicurezza, la communis opinio è avvertita come un dono divino. Li solleva dalle decisioni che non sono comunque in grado di prendere, e così toglie l'insulto dall'ingiuria e tiene lontano il sale dalla ferita. Quel che è vero e quel che è mera opinione, afferma Adorno, è deciso dal potere sociale, che denuncia come mero capriccio qualunque cosa non si accordi con il proprio capriccio. Il limite tra un'opinione sana e un'opinione patogena è tracciato in praxi dall'autorità prevalente, non da un giudizio informato. Un limite, finalmente, in sua presenza, tutte le esitazioni spaventate si spengono e vengono messe da parte, e ora si sa dove è il dentro e dove è il fuori e come distinguere l'uno dall'altro, e si può provare a stare dentro tenendosi alla larga dall'inquisizione delle guardie di confine. Forse, soltanto forse, stare dentro fornirà quella sicurezza tanto desiderata, ma fastidiosamente elusiva. Chi perde non decide. Mentre per gli spiriti avventurosi la vista del limite offre finalmente qualcosa da trasgredire, cercatori di sicurezza e dipendenti dell'avventura sono serviti in egual misura dagli esercizi dell'autorità. Non sorprende che uniscano le forze per fortificare il confine. Su un obiettivo sono tutti d'accordo, e sono pronti a cooperare per ottenerlo, nonostante i loro molteplici antagonismi. E chi noterebbe il confine, o addirittura si genufletterebbe davanti alla sua saldezza serena e adamantina, se non fosse per i loro sforzi reciprocamente contraddittori, ma anche mutuamente indispensabili e complementari. Segue seconda parte.